quello che noi abbiamo voluto fare sono sostanzialmente due cose. Dopo un'istruzione storica fatta anche ad altissimo livello, perché abbiamo chiamato due studiose dell'arte da un punto di vista peraltro economico, una a Venezia e l'altra a Londra, che ci farà un documento storico molto attuale, perché scopriremo che quasi il 50% del mercato dell'arte ormai si fa sulla Cina. Quindi dopo questa introduzione storica e sulla situazione attuale del mercato dell'arte, andremo ad analizzare quelle che sono le ombre di questo mercato, che per noi sono sostanzialmente due cose. Da un lato sono relativi tendenzialmente al fisco, quindi alla necessità di avere un valore certo su queste opere e di avere delle tasse da pagare su queste opere, e dall'altra parte tutto quello che gira attorno alla criminalità organizzata, sia attraverso le opere d'arte sia contro queste opere d'arte. Perché a questo abbiamo chiamato due personaggi anche qui di altissimo livello, che sono il dottor Ferri, che ha trattato questa materia da magistrato, da PM in tutto il mondo, e ha fatto le più grandi indagini della criminalità organizzata, in particolare sull'arte, e d'altra parte un fiscalista, un collega del nostro studio, che affronterà però non solo la materia così noiosa delle regole fiscali, ma anche un po' cercare di capire qual è la razza che sta dietro al fisco sull'arte.
Possiamo dare eventualmente qualche dato, anticipare qualche dato su questo giro, su questo contrabbando di arte, visto che l'Italia è il primo paese al mondo, insomma, di patrimonio artistico?
Io quello che posso innanzitutto dire, perché sono in Italia, appunto, il più grande paese, e poi in particolare Roma, no? è la capitale, mondiale dell'arte. Però il paradosso è che mentre all'estero, per esempio, con l'arte siamo riusciti a fare finanza, quindi siamo riusciti a fare dei fondi di investimento, e con l'arte che hanno raccolto grosse cifre, quindi si parla di 51 miliardi, alla fine in Italia i fondi di investimento sull'arte non sono riusciti a fare, se ne sono contati circa 72, si parla di 135 fondi di investimento, ma l'unico che è partito in Italia alla fine è andato molto male. Quindi in realtà quello che è importante capire è che la criminalità organizzata ha utilizzato l'arte soprattutto appunto come riciclaggio, a volte anche come compravendita per finanziarsi, ma che sono tutte stime, quindi si rischia poi di cadere in uno scandalismo, no? In uno scandalistico a voler lanciare cifre.
In conclusione è giusto dire che comunque il vostro studio legale è sempre stato appassionato di arte, mi sembra di capire, ma perché nasce questo desiderio di seguire nello specifico questo segmento dedicato all'arte?
L'idea nasce da una volontà di contaminazione. L'arte, bello, spero che questo esca, rimane spessissimo in un'elite. È un'elite quella che la compra, è un'elite quella che la conosce e ne capisce. Noi abbiamo iniziato 6 anni fa a fare uno studio galleria, a voler investire nell'arte, facendo 3 o 4 vernissaggi all'anno, dando spazio nel nostro studio agli artisti giovani della capitale. Ci sarà Valerio Giacone, che è uno che ha cominciato con noi ad esporre al convegno. In questo convegno vorrà essere anche questo, vorrà essere anche uno spazio dedicato a tutti gli attori dell'arte, no? Quindi ci saranno artisti, ci saranno le gallerie, ci saranno le fondazioni, ci saranno i mecenati, coloro che comprano le opere d'arte, e poi quello che abbiamo detto, cioè coloro che poi a tutti i giorni la vivono, le trasportano le opere d'arte, fanno consulenza, perché vanno anche pagate le tasse sulle opere d'arte, e sono magari appunto anche chi combatte la criminalità.